Mashup con Matteo Vanetti e Barbara Buracchio.
Mashup
Radio Ticino, l'appuntamento di Mashup che continua portandovi ora una buona dose di buon umore.
Vi capitano mai quelle giornate in cui vi sentite un po' persi, esausti o in cerca di conforto?
Sì.
Beh, allora, oltre ad ascoltarvi una puntata di Mashup che più lo mandi giù, più ti tira su,
infatti.
Ecco, vi consiglio di guardarvi una lezione di pittura tenuta dal leggendario Bob Ross.
Ah.
E ve lo dico subito, il fatto che voi abbiate voglia di seguire effettivamente un corso di pittura è abbastanza irrilevante in questo caso. Ma chi era Bob Ross? Beh, lui era una di quelle persone che avevano il fantastico dono di calmarti e rassicurarti a prescindere. Bob Ross era americano e fin da piccolo ha sempre amato dipingere, ma a dirla tutta ha iniziato la sua carriera in campo militare, quindi non proprio la cosa più rilassante del mondo. Però proprio per la sua ventennale esperienza nell'esercito americano, caratterizzata da regole rigide e soprattutto ordini e imposizioni gridate in modo intimidatorio, Bob Ross ha promesso a se stesso che una volta fuori da quel mondo non avrebbe mai alzato la voce con nessuno.
Okay.
E riuscì a mantenere questa promessa. Anzi, vi dirò che sentirlo parlare e raccontare è letteralmente un balsamo per le orecchie. Perché dopo l'esperienza nell'esercito, Bob Ross ha deciso di dedicarsi completamente alla sua prima passione e ha creato una trasmissione televisiva in cui dava lezioni di pittura a olio. Cioè, è vero che erano altri tempi, ma provate a immaginare, negli anni 80 alla TV c'era una trasmissione che per mezz'ora al giorno ti faceva vedere un tizio che mischiava i colori su una tavolozza e poi li stendeva su una tela.
Sì, sì.
E la cosa funzionava, anzi il pubblico era letteralmente impazzito, tanto che la serie è andata avanti per 11 anni e ne trovate ancora moltissime puntate su YouTube, dove le visualizzazioni rimangono altissime ancora oggi. Quello che succedeva durante le puntate era fondamentalmente quello che vi ho detto, cioè Bob Ross preparava la tavolozza e spiegava passo passo come realizzare un paesaggio, ma lo faceva con una tale calma e delicatezza che era quasi ipnotico. E poi lo vedevi proprio che ci metteva amore e passione in ogni movimento, parlava dolcemente e diceva cose tipo: ecco, adesso prendiamo un po' di bianco, lo stendiamo così.
Sì.
Ah, vedi come diventa bello adesso. Ah, perfetto, adesso aggiungiamo un po' di blu. E via così per più di mezz'ora. E il pubblico imbambolato. A contribuire al suo successo c'era anche il fatto che tutto era rilassante.
Okay.
Anche i suoni delle pennellate che si sentivano distintamente.
Ho capito.
Tanto che in molti hanno riconosciuto in Bob Ross il precursore dell'ASMR, quella cosa che ora va tanto di moda e che, grazie a certi suoni rassicuranti, dovrebbe stimolarci e rilassarci. L'ultima curiosità su Bob Ross riguarda la sua pettinatura, che diciamo non gli donasse un granché, perché era caratterizzata da una voluminosissima testa crespa. Eppure era fatta apposta, cioè Ross si faceva una permanente per ottenere questo effetto afro, puramente per una questione finanziaria, perché soprattutto all'inizio della sua trasmissione era stato deciso che mantenere il suo taglio militare sarebbe costato troppo. E così si è optato per questa scelta, che era decisamente più economica ma un tantino meno stilosa, direi. Però si trattava di una pettinatura che ha sicuramente contribuito a rendere Bob Ross ancora più simpatico e amichevole per il pubblico. E allora, se volete lanciarvi nella pittura ad olio, ma anche solo se avete avuto una giornata difficile, andate a rifugiarvi nelle accoglienti parole di Bob Ross e vedrete che la vita vi sembrerà più colorata.
Pillole di Mashup con Matteo Vanetti e Barbara Buracchio.
Mashup! Pubblico di Radio Ticino, ormai siamo coscienti del fatto che i fattoni sono l'ombelico di questa trasmissione.
L'ombelico del mondo.
No, di mashup.
È di mashup anche.
Questo è l'ombelico di mashup. Devo cambiare un po' il...
Non so se regge, ma sicuramente regge questo appuntamento con i fattoni che vado subito a elencarvi. Il consulente che redigeva i discorsi di Bill Clinton in materia politica, della politica estera, era Ted Wilmer, conosciuto perché era un membro di un gruppo rock chiamato Upper Crust. E sto tipo qua che scriveva i testi a Bill Clinton si esibiva in questa band con costumi del Settecento con il nome d'arte Lord Rockingham.
Interessante.
Bello, no? Da sapere questa cosa. Cioè, sì. Uno fa anche altre cose.
Certo.
Cioè, uno fa il sindaco e canta in una... Ah, faceva il sindaco. Va bene. A Canneto, Rieti, si trova quello che è considerato il più antico olivo d'Europa. Si stima che abbia un'età di circa un millennio e produce circa 12 quintali di olive all'anno. Pensa che ha una circonferenza di oltre 7 metri nella parte mediana. Alla base del tronco si apre però una cavità che, pensa, durante la seconda guerra mondiale veniva utilizzata come deposito di bombe, motivo per cui questa longeva pianta era segnata come un punto di riferimento strategico sulle carte militari delle truppe tedesche.
Ma tu pensa.
Quindi, pensa questo cosa succede per un ulivo. Ma andiamo oltre, perché non so che tu dici così per farmi felice, ma in realtà non te ne frega niente di questo.
No, sentiamo.
Sono sicuro che la prossima invece ti interesserà, okay. Perché statisticamente un bambino nato negli Stati Uniti agli inizi del Novecento aveva davanti a sé una vita media di circa 46-48 anni. Cioè, te capì?
Sì.
A seconda che fosse maschio o femmina. Nel 1950 la speranza di vita si stimava attorno a 65-71. Mia mamma.
Sì.
E nel 2000 siamo arrivati a 73-80 anni.
Ok.
Sono cambiate le cose decisamente. La popolare gattina Hello Kitty nacque in Giappone negli anni 70. Ok.
Amatissima.
Il suo nome viene ispirato da Attraverso lo specchio a quel che Alice vi trovò, un libro di Lewis Carroll, in cui la protagonista si rivolge al micetto chiamandolo Kitty.
Hai che capito? Bella storia.
Questi erano i fattoni di quest'oggi, naturalmente qui a Radio TV. Eh sì, una puntata assolutamente a tema quella che andremo a fare quest'oggi, perché avremo due momenti nei quali parleremo di animali e in particolare di cani. Il primo con Barbara.
Anche tu fai?
Assolutamente, Barbara.
No, non ci eravamo messi
d'accordo. Speriamo non sia la stessa cosa, però so che non è.
Allora, parliamo di cani, che è uno dei miei argomenti preferiti.
Certo.
E in particolare di uno studio che è stato realizzato dall'Università di Emory ad Atlanta. La stessa cosa tua?
No.
Ok. L'idea di partenza di questo studio è stata una domanda di quelle che fanno male, ma che gli studiosi si fanno.
Sì.
I possessori di cani invece no. Per farla semplice, il quesito è: ma perché i cani stanno con noi? Cioè, perché si sono affezionati, ci vogliono bene e vogliono stare con noi?
Sì.
Sì. O perché noi forniamo loro riparo e cibo e tanto basta? No,
assolutamente no.
Cioè,
i gatti ancora di più.
In parole povere, amano noi o i bocconcini che gli diamo? Domanda spinosa, lo so, di quelle che a volte uno preferisce ignorare per rimanere sul meglio non sapere la verità. Eppure oggi sono qui a riportarvi dati scientifici, perché la verità deve vincere sempre, anche se a volte può far male.
E quindi?
Allora, come è stato svolto questo studio? Praticamente hanno preso alcuni cani diversi, di razze diverse, e prima di tutto hanno fatto un lavoro incredibile per abituarli a stare fermi all'interno di un apparecchio per fare la risonanza magnetica, che non so se l'avete mai fatta, ma è già un'impresa per un umano stare in quel tubo minuscolo e rumorosissimo. Comunque, l'idea era capire cosa pensano i cani, quindi andare direttamente alla fonte e osservare le reazioni del loro cervello a determinati stimoli. E così il passo successivo è stato abituarli a una sequenza di eventi. Nello specifico, ogni volta che facevano vedere a un cane una macchinina giocattolo rosa, subito dopo seguiva qualche parola di incoraggiamento o di affetto, sai, tipo mo bravone, mo patatone, sai, una cosa del genere.
Sei brava a farlo.
Dopo che gli facevano vedere un peluche blu, invece, arrivava sempre un bel pezzo di salsiccia.
Sì.
Quindi la lotta era veramente impari, cioè una parolina dolce contro una bella salsiccia succosa. Cosa sarà mai successo? L'interessante di utilizzare una risonanza è stato proprio il fatto di poter analizzare la parte del cervello che si attiva in fase di anticipazione. Quindi non tanto per vedere cosa prova il cane quando qualcosa di bello gli sta succedendo, ma piuttosto l'emozione che prova quando sa che sta per succedere qualcosa di bello. Ecco perché hanno fatto tutto questo lavoro di condizionamento prima. Mi segui? E i risultati sono stati davvero sorprendenti. Praticamente la maggior parte dei cani provava lo stesso tipo di piacere in entrambi i casi, sia prima di una parola gentile, sia prima del cibo. Ma tenetevi forte, alcuni preferivano addirittura le parole al cibo. Quindi sono molto felice di potervi annunciare che i nostri cani, quando ci guardano, non vedono in noi semplicemente un grande distributore di crocchette, ma ci vogliono bene e hanno bisogno di noi in quanto umani, così come hanno bisogno del nostro affetto e della nostra approvazione.
Eh sì.
Non è bellissimo tutto ciò?
Ma certo, Beta, te che ci credi, però va bene.
È la scienza, sì, non la sono scienza. Io.
Sì, vabbè, vabbè.
Patatone. Cari ascoltatori di Radio Ticino, questa è Mashup.
Giusto.
E adesso parliamo di una canzone, ma sai di quelle che mi mettono sempre di buon umore?
Infatti, loro sono i Beatles.
Chi, scusa?
I Beatles.
Ah, non... sono nuovi?
No, un gruppo abbastanza di nicchia, roba...
Potresti fare cose un
inglesi.
Po' più pop, se posso permettermi.
Sì, no, questi sono degli inglesi non conosciuti, però...
Si faranno, dici?
Sì, 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 mi sono fatti anche tanto, sì. Non ho idea. I Want You Hold Your Hand, grande classico, il primo grande successo dei Beatles negli Stati Uniti, perché hanno segnato un punto di svolta decisivo nella loro carriera internazionale dopo che avevano già avuto grande successo nel Regno Unito. Nonostante appunto questo successo in Inghilterra, i loro primi tre singoli precedenti a questa canzone non riuscirono ad ottenere risultati, un po' a causa della distribuzione americana che in un qualche modo non funzionava così bene. Però la svolta avvenne verso la fine del 1963, quando i media americani iniziarono a parlare di questo fenomeno britannico dei Beatles, incrementando quindi questo interesse per la band e portando infine la decisione alla Capitol Records, etichetta importante, di pubblicare questa I Want to Hold Your Hand anche negli Stati Uniti. Il singolo divenne rapidamente un enorme successo commerciale anche in America, vendendo così 12 milioni di copie e diventando il singolo dei Beatles, tra l'altro, che ha venduto di più negli Stati Uniti. La performance poi che hanno fatto all'Ed Sullivan Show, che era una trasmissione molto importante negli Stati Uniti, rappresentò il momento iconico nella storia della televisione americana, contribuendo quindi a cementare quello che era lo status di superstar del gruppo. La relazione di Paul McCartney con Jane Asher e il contesto in cui fu scritta la canzone, che è stata scritta nel seminterrato della casa di Ashley, fornisce anche questa interessante retroscena sul processo creativo che c'era stato nella realizzazione di questa canzone fra Paul McCartney e John Lennon. Bob Dylan, tra l'altro, ha cantato anche una canzone, una versione di questa canzone volutamente sbagliata.
Ah sì?
Il testo della canzone faceva riferimento all'uso della marijuana, quindi I want to hold your hand, cioè in questo caso voleva tenere in mano qualcos'altro.
Ok.
E vabbè, insomma, cose che capitano. La registrazione della canzone è, tra l'altro, è anche interessante sta cosa, un po' nerd, ma ve la dico ugualmente, perché è stata utilizzata per la prima volta la apparecchiatura a 4 tracce e segnò un importante passo in avanti tecnologico per la band, permettendo quindi una maggiore complessità nella produzione dei loro brani, mettendo più piste. Queste erano delle prime volte che si faceva questa cosa, vorrei essere altro che quattro piste. La decisione di registrare una versione in tedesco poi era stata anche una scelta per aumentare la loro presenza e il loro successo su mercati che non erano solamente quelli anglofoni, quindi esiste una versione anche in tedesco di questa canzone. Eh sì, terribile. Abbiamo anche sentito in trasmissione qualche anno fa. E tra l'altro, proprio con I Want You to Hold Your Hand dei Beatles, fu anche la prima volta che un gruppo britannico raggiungeva la vetta delle classifiche americane, ed era il 1960. Questa è Radio Ticino, l'appuntamento con Mashup quotidiano ci porta anche recensioni, consigli e appunto in questo caso la voce del popolo, che può sempre servire per fare la scelta giusta, come in questo caso. Barbara, è un ristorante, è un bar, di cosa si tratta questa recensione?
Allora, si tratta di un ristorante, però questa volta, se posso permettermi, sì, me la prenderei quasi più col cliente che col ristorante.
Ah, ma va?
Sì, questa volta è quella volta lì. Perché?
Quella volta lì.
Con tutto rispetto le mamme, i genitori, eccetera, a volte quando si diventa genitori si perde un po' il senso di quello che è ragionevole oppure no. Ma vado a leggervi la recensione.
Tu sai che ti sei inerpicata in un argomento difficilissimo nel quale non riuscirai viva.
E mi odieranno tutti.
Sei pronta?
Sì,
va bene,
certo.
Sentiamo però, sono pronto tutto, vediamo.
Allora, il titolo della recensione dice: ottimo, ma per i bambini un po' meno. Quindi 3 stelle su 5.
Ok.
E la recensione fa così: nulla da dire sulla qualità del cibo e sul rapporto qualità-prezzo.
Ristorante,
il pranzo è stato perfetto, ma sono rimasta abbastanza male quando mi hanno portato il pranzo del mio piccolo di 10 mesi. Premetto che ho portato tutto da casa: brodo, pastina, sugo. Quindi ho chiesto mi cuocessero la pasta nel brodo e molto gentilmente mi hanno detto di sì. La mia critica sta nel fatto che mi hanno portato la sua pappa nel contenitore di plastica che ho portato io da casa con i vari ingredienti.
Sì, capito.
Ho chiesto mi portassero una fondina, perché di farlo mangiare al ristorante dal mio contenitore di plastica non mi sembrava il caso. E un po' seccati mi hanno portato una ciotola. Vero che il bambino non pagava il coperto e mi hanno fatto il favore di cuocere la sua pappa. Ma siamo andati in diversi ristoranti e non mi è mai capitata una cosa del genere. Capisci?
Okay. Sì. Sì.
Cioè, questi ristoratori arroganti, tu gli porti il cibo da casa, gli chiedi a loro di cucinartelo.
Certo.
E non ti danno neanche il servizio buono. Cioè.
Dice, lascia perdere.
Sì, sì.
Direi che sì, no, ci sta.
Ci
sta. In questo
sta.
Caso sei passata indenne.
Dici?
Sei passata indenne, questa volta. L'appuntamento quotidiano su Radio Ticino è quello con Mashup, un appuntamento nel quale si raccontano anche storie.
Era l'aprile del 1832 quando su un giornale del Regno Unito apparve un annuncio di vendita decisamente particolare. È vero che di annunci da che mondo è mondo se ne vedono di tutti i colori, Chi vende cose banali ad altissimo prezzo, chi vende oggetti in condizioni pietose spacciandoli per antiquariato, chi prova a fare il furbo e cavalcare le mode del momento. Cioè, vi ricordate quelli che sborsavano fior fior di quattrini per le scarpe della Lidl, ad esempio?
È vero, sì.
Beh, nel 1832 la Lidl non c'era ancora. In realtà la merce da scambiare a disposizione della popolazione non era molta. Ma il buon Joseph Thompson una cosa ce l'aveva e se ne voleva proprio sbarazzare. Sto parlando di sua moglie.
Ma come?
Ebbene sì, lui si era sposato, ma poi si era accorto che la cosa non era poi così interessante come immaginava.
Sì.
Probabilmente non aveva conservato lo scontrino per riportare indietro la moglie e quindi non gli restavano molte altre possibilità, anche perché a quei tempi il divorzio non era proprio una delle prime cose che si potevano fare in caso di problemi coniugali. Sebbene la cosa fosse molto bizzarra e anche piuttosto svilente nei confronti delle donne, che di fatto erano considerate come delle semplici proprietà dei loro mariti, se non altro in questa storia c'era la magra consolazione che anche la donna era d'accordo di fare un cambio merce, se così vogliamo chiamarlo. E così, in un bel sabato d'aprile del 1832, alle 12 in punto, migliaia di curiosi accorsero per assistere a questa singolare asta. La giovane donna aveva 22 anni, era piacente e per essere ammirata meglio venne fatta salire in piedi su una sedia. Attorno al collo il marito, poco simpaticamente, le aveva messo una corda, proprio come si fa con gli animali.
Ma come?
E poi, come ogni banditore che si rispetti, l'uomo ha iniziato a elencare pregi e difetti della moglie per poter agevolare una vendita più trasparente possibile.
Ci sta, cioè,
E quindi disse cose tipo: per me è stata solo una serpe in seno.
Ma
l'ho presa per il mio conforto e per il bene della mia casa, ma è diventata il mio aguzzino, maledizione domestica.
Ma scusa, ma...
Però per par condicio espose anche i pregi della donna, che a quanto pare sapeva leggere, sapeva mungere le mucche, fare il burro, e ridere e piangere con la stessa facilità con cui si può bere un bicchiere di birra. È una bella definizione questa.
Sì, va bene, sì. O maschile, però.
L'uomo concluse la sua bella presentazione annunciando: la offro quindi con tutte le sue perfezioni e imperfezioni per la somma di 50 scellini. Cifra considerata decisamente troppo alta dai presenti, perché sì, la contrattazione andò avanti per più di un'ora e si concluse con l'acquisto da parte di un pensionato per soli 20 scellini.
Ah, andata via meno, sì.
Però nota importante, c'era anche un cane Terranova.
Vabbè.
Quasi come a suggerire che un cane valesse più di una donna. Ma se non altro, gli articoli dell'epoca riportano che tutte le persone coinvolte furono molto contenti degli accordi presi. La nuova coppia se ne andò felicemente verso la loro nuova vita, mentre il marito, ormai tornato scapolo, si prese il suo bel nuovo cane e si preparò a una vita di solitudine, ma tranquilla.
Siete sempre su Radio Ticino, questo è l'appuntamento con Mashup, una trasmissione sempre sulla cresta dell'onda e sempre pronta a regalarvi le ultime notizie. In questo caso, Barbara, di cosa ci racconti?
Allora, sapete che mi piace andare a ripescare le notizie nei vecchi giornali. A volte arriviamo anche a 100 anni prima, sì, eccetera. Sì, sì. Però questa volta ho voluto fare una cosa un po' diversa, perché torniamo solo, tra virgolette, al 1991 e siamo su una rivista.
20 anni fa, intendi?
Qualcuno in più, sì.
Per me rimangono 20, non so perché c'è
Lo so. Vabbè. Però c'è questa rivista che è l'Espresso, che insomma nel 91 titolava "Evviva, la TV è morta".
Nel 91 la TV?
Nel 91 si parla di una caduta dell'audience e poi appunto all'interno di questo numero c'erano tutti dei dati e delle informazioni interessanti che insomma designavano la morte della televisione, che fa molto ridere leggendolo ora e considerando che cosa c'è al giorno d'oggi in televisione.
Infatti.
Quindi nel 91 si diceva: mancanza di idee, programmi brutti e tutti uguali, noia. Quale che sia la ragione, più di 1 milione di spettatori ha deciso di voltare le spalle al televisore per sempre. È la prima telerivolta italiana, che parte dal nord e dai giovani di 20 anni.
Quindi i ventenni nel 91 non guardavano più la televisione, non
esatto.
Esisteva neanche Netflix, non c'era nient'altro, c'era solo quello di per sé.
Sì,
e
sì,
videocassette,
sì,
qualcosa, sì.
Magari. Ma vediamo per esempio quali sono i programmi in crisi, no? Allora, ci sono quei programmi che sembrano intoccabili, tipo Chi l'ha visto, poi chi se lo ricorda c'era Fantastico.
Ah, che bello!
Domenica in, Telemike, Paperissima e la Domenica Sportiva. Erano tutti programmi in calo.
E di questi, a proposito di grandi programmi, sono sopravvissuti quasi tutti, a parte Fantastico e Telemike, per ovvi motivi, però e gli altri ci sono ancora adesso.
Però attenzione, c'erano dei programmi che comunque si difendevano. Al primissimo posto, tenetevi forti, c'era Quando si ama, la famosissima soap opera che guardavano tutte le nonne, non so se confermi oppure no.
Sì, vero.
E poi tra le altre cose c'erano Ciao Sabrina, che era un cartone animato, Super Vicky, il telefilm odiosissimo,
certo, bruttissimo.
Lessi.
No, Lessi, quanto pianto per Lessi.
E poi attenzione, c'erano sia Forum che Novantesimo Minuto, che anche quelli sono rimasti.
Sopravvivono, sì.
Esatto. Poi mi fa molto ridere perché appunto a livello di palinsesto si parla un po' di come si è ridotta la televisione e si dice: in un generale cortocircuito di idee, le reti hanno dovuto far ricorso a un uso esagerato del cinema per tenere un po' alti gli indici d'ascolto, a dosi di anche 4-5 film alla settimana. Capisci?
Sì.
È proprio la decadenza
della TV, mettere un film, è vero, per loro sì, era così.
E poi c'è un riassunto di un palinsesto tipo che voglio citarvi, perché a parte alcuni programmi che appunto magari abbiamo dimenticato, tipo Uno Mattina, Buongiorno Amica con Giorgio Mastrota, Cari Genitori con Sandra Milo, eccetera, a mezzogiorno per esempio c'era Non è la Rai, che molti ricordano con malinconia, ma per esempio qui è definito malissimo, perché si dice: se 2 milioni di persone guardano questa turlupinatura di trasmissione, la colpa non è di Gianni Boncompagni, no, vuol proprio dire che in Italia ci sono almeno 2 milioni di beoti che per giunta telefonano per giocare al cruciverbone. Non preoccupa l'audience, preoccupa quell'altra audience che si chiama voto.
Io ero uno di quelli,
sì,
guardavo la Rai, sì. Tra l'altro articolo di Aldo Grasso questo,
sì,
che ancora adesso è una delle voci più importanti.
Sì. E concludiamo così questo passo indietro, insomma, per riflettere su come era la televisione a quei tempi, criticatissima, e oggi è pure peggio.
Direi di sì, eccetto un canale. Radio Ticino, ah, c'è, beh, quello è il migliore.
Mashup su Radio Ticino.